Radio Educato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.
Buonasera da Radio Educato, in studio Alessandro Crescentini e Dania Di Bitonto.
Nessun superstite della sciagura aerea nel sud della Francia. L'aereo era partito da Barcellona diretto a Düsseldorf. Il servizio di Marco Tonelli.
Sono tutti morti i 144 passeggeri, due piloti e quattro membri dell'equipaggio dell'Airbus A320 della Germanwings caduto questa mattina sulle montagne dell'Alta Provenza. 45 le vittime spagnole, 39 quelle turche, 67 quelle tedesche, tra cui una classe di 16 studenti in gita. Per ora non risultano italiani sulla lista passeggeri. Il velivolo della compagnia low cost tedesca di proprietà dal 99 della Lufthansa era decollato alle 8.57 del mattino da Barcellona ed era diretto a Düsseldorf. Proprio ieri era stato sottoposto ai controlli di sicurezza. Alle 10.40 la scomparsa dei radar, poi lo schianto a 1.800 metri d'altezza vicino al comune di Digne-les-Bains. Dall'aereo non sarebbe partita alcuna richiesta di soccorso. Ritrovato una delle scatole nere, per ora esclusi i collegamenti con ipotesi di attacco terroristico. Il presidente francese, François Hollande, è comparso davanti agli schermi televisivi e ha espresso alle famiglie delle vittime tutta la solidarietà del popolo francese. I RAE di Spagna, in visita ufficiale in Francia in quelle ore, hanno sospeso il viaggio e stanno tornando nel loro paese, mentre il premier Rajoy si dice sconvolto dalla tragedia. Angela Merkel si recherà domani sul luogo dell'incidente.
Molte le ipotesi, ma ancora poche le certezze sulla sciagura di Digne-les-Bains. Sentiamo Adriano Di Blasi.
Una discesa di 8 minuti prima dello schianto mortale. Da questa mattina ci si interroga sulle cause dell'incidente aereo in Francia. Le due ipotesi principali parlano di un errore del pilota, che aveva oltre 10 anni di esperienza, o di un guasto tecnico, anche se alcuni testimoni hanno raccontato di non aver visto né fumo né fiamme prima dell'incidente. L'unica pista esclusa, secondo fonti della Casa Bianca, sarebbe quella terroristica. L'Airbus, acquistato nel 1991 dalla Lufthansa e con oltre 58.000 ore di volo, era stato controllato ieri e non sembravano esserci problemi. Gli standard di sicurezza della IATA, l'ente che verifica la sicurezza dei voli in tutto il mondo, sono molto alti e nessun aereo può decollare senza aver avuto il via libera. Thomas Winkelmann, amministratore delegato della Germanwings, ha difeso gli standard di qualità dei voli e ha assicurato che la compagnia farà di tutto per capire cosa sia successo. L'incidente di questa mattina è stato il primo sul suolo francese dopo la tragedia del Concorde nel 2000 e il tredicesimo in Europa dal 1974.
Giornata contrastata per le borse. Negli Stati Uniti cresce l'immobiliare, ma calano gli indici di Wall Street. In Europa si festeggia la crescita, ma crolla il titolo Lufthansa, a seguito della sciagura aerea in Francia. Servizio di Isabella Ciotti.
Il pomeriggio a Wall Street è cominciato con un segno meno, ma mentre la borsa di New York apriva in ribasso dello 0,8%, il mercato immobiliare americano festeggiava l'aumento del 7,8% nella vendita delle case. Un risultato del genere non si vedeva dal 2008, quando fu proprio lo scoppio della bolla immobiliare a innescare la crisi. Bene le borse europee, dopo la notizia di questa mattina sulla crescita del manifatturiero nell'eurozona. Milano accelera dell'1,05%, con Monte dei Paschi di Siena sospesa per eccesso di rialzo. Parigi avanza dello 0,62%, Francoforte dello 0,66%. L'aumento dell'indice PMI sull'attività economica in Europa, che oggi ha sfiorato i massimi dopo 4 anni, è la giusta conseguenza alle parole che il presidente della BCE, Mario Draghi, ha rivolto ieri al Parlamento europeo. La crescita sta guadagnando slancio, aveva detto il numero uno dell'Eurotower, facendo un primo bilancio del quantitative easing. La base per la ripresa si è rafforzata, l'inflazione tornerà a crescere entro la fine dell'anno. A invertire la tendenza di questa mattina ci pensano i titoli Lufthansa e Airbus, che a Francoforte hanno accusato un calo intorno all'1% dopo l'incidente aereo in Francia.
La Camera ha approvato il decreto del governo che aumenta i tempi della prescrizione con 274 sì, 26 contrari e 121 astenuti, ma la maggioranza è uscita divisa dalla votazione. Ora il testo passa al Senato, il servizio di Mauro Torresi.
Il decreto che riforma la prescrizione per i reati di corruzione ha ottenuto l'ok della Camera. A favore PD, Scelta Civica e il gruppo Per l'Italia Centro Democratico. Contrari Lega e Forza Italia. Il voto ha messo alla prova la coalizione di governo dopo che Area Popolare, di cui fa parte il nuovo centrodestra, ha scelto di astenersi, così come hanno fatto SEL e Movimento 5 Stelle. La spaccatura con il Partito Democratico è avvenuta quando l'Aula ha respinto un emendamento all'articolo 1 a firma di Alessandro Pagano, NCD. Il PD ha rotto i patti, ha affermato Pagano. Secondo gli alfaniani si doveva arrivare a prescrizioni più veloci. L'ok della Camera, invece, allunga i tempi di prescrizione agli anni di pena massima previsti per il reato più la metà, termini che potranno arrivare fino a 15 anni in caso di approvazione di un decreto parallelo in discussione al Senato. La proposta del PD rappresenta, secondo Nunzia De Girolamo, fumo negli occhi dopo gli scandali di questi giorni. Alla Camera il ministro della Giustizia Andrea Orlando, prima della votazione, ha risposto a chi lo ha accusato di allungare in modo irragionevole la durata dei processi, ma ha aperto a modifiche del testo quando questo passerà al Senato. Un annuncio che ha calmato gli animi. Le parole di Orlando sono state rassicuranti, ha affermato Andrea Pagano dopo l'intervento del ministro. Passato il test della Camera, si attende la discussione a Palazzo Madama.
Visita Lampo in Tunisia oggi per il ministro degli esteri Gentiloni, che ha fatto visita alle due donne italiane rimaste ferite durante il terribile attentato al Museo del Bardo di una settimana fa. Sono in leggero miglioramento le condizioni di Lorena Boni, che potrebbe far ritorno a casa entro 48 ore. Più critiche le condizioni di Anna Abagnale, l'altra donna ferita nell'attacco jihadista. Il servizio di Claudio Zago.
Lotta al terrorismo e collaborazione Italia-Tunisia al centro dei colloqui che il ministro degli esteri italiano ha avuto con il presidente Sebsi. In segno di vicinanza e amicizia col popolo tunisino, Gentiloni ha promesso la cancellazione di una parte del debito della Tunisia pari a 25 milioni di euro e ha garantito l'impegno italiano per coinvolgere l'Unione Europea sul terreno degli investimenti in modo da promuovere interventi in favore del paese magrebino. Cooperazione anche sul piano dei servizi di sicurezza, con l'Italia che si impegna a incrementare la collaborazione di sorveglianza sulla frontiera fra Tunisia e Libia. Gentiloni ha poi fatto visita al Museo del Bardo, teatro dell'attentato di una settimana fa, la cui apertura rimane prevista per oggi. Tutta Tunisi, intanto, è oggi in marcia al fianco delle maggiori associazioni umanitarie nazionali e mondiali per l'inaugurazione del World Social Forum 2015. Programmato ben prima della strage, in pochi giorni l'evento è diventato l'occasione per una prima risposta internazionale alle violenze jihadiste.
Entro questa settimana è possibile che si arrivi a un accordo tra Grecia e Eurogruppo per lo sblocco dei finanziamenti più urgenti attesi da Atene. Lo ha dichiarato poco fa il presidente del Parlamento europeo Martin Schulz. Entro lunedì prossimo la Grecia presenterà all'Eurogruppo una lista di riforme economiche che, ha dichiarato il portavoce del governo greco, non conterrà misure recessive, bensì cambiamenti strutturali. L'annuncio arriva all'indomani dell'incontro a Berlino tra la cancelliera Merkel e il premier greco Tsipras, un vertice che ha riaperto il dialogo sui negoziati sul debito greco.
In Grecia scarseggiano alcune medicine di base nelle farmacie, come antidolorifici, antinfiammatori, ma anche vaccini e insulina. Lo Stato ha abbassato i prezzi dei medicinali e quindi le aziende, anche greche, preferiscono vendere i farmaci all'estero piuttosto che rifornire il mercato locale. Dei 305 studenti greci presenti a Urbino, ben 277, il 91%, frequentano farmacia. Ma per vari motivi il trend è in discesa. Un servizio di Anna Saccoccio.
Molti hanno una farmacia di famiglia in Grecia. Quando tornano hanno un lavoro sicuro. Vengono in Italia perché in Grecia l'università è a numero chiuso. Sono solo 3 le facoltà di farmacia in Grecia, come ci spiega Costantino, 24 anni. Studia farmacia alla Carlobò.
Le università si trovano ad Atene, a Patreus, a Salonico. Più o meno i posti sono 400 ogni anno. Ma per entrare è molto difficile.
Tutti gli studenti fanno gli esami di ammissione lo stesso giorno. Chi non entra sceglie di cambiare corso, cercare lavoro o emigrare. È così da sempre. Anche i genitori di molti degli studenti di farmacia avevano studiato a loro volta in Italia. È il caso di Kostas, 28 anni, all'ultimo anno di farmacia.
Mio padre ha fatto medicina a Torino e mia madre farmacia a Torino.
Dall'inizio della crisi in Grecia i posti disponibili nelle università non sono diminuiti, anche se ci sono stati dei tagli di personale. Il numero di studenti greci all'estero però è cambiato, come ci racconta Costantino.
Dopo la crisi il numero è diminuito. Non hanno più i soldi per uscire dalla Grecia.
Se decidono di studiare all'estero, gli studenti greci, piuttosto che venire in Italia, scelgono altri paesi, come Bulgaria o Romania. Le rette sono più alte, ma il costo della vita è molto più basso.
fa discutere la proposta del ministro Poletti di ridurre i 3 mesi di vacanze estive per gli studenti e sfruttarne uno per la formazione professionale. In particolare il ministro dell'istruzione Giannini fa notare come nel disegno di legge sulla buona scuola siano già previste attività di stage anche in estate. Le nostre inviate sono andate al liceo delle scienze umane Baldi di Urbino per sentire cosa ne pensano professori e studenti. Ci colleghiamo con Simona Desole.
Sì, siamo qui con una professoressa del liceo di scienze umane. Professori, diciamo che sono tutti più o meno concordi con la proposta del ministro Poletti, i ragazzi invece non sono così favorevoli. Senza che introdurre un periodo di stage o comunque di attività formativa possa effettivamente contribuire alla formazione degli studenti, pensa che sia attuabile questa proposta?
Sono reduce da un incontro che c'è stato ieri pomeriggio di preparazione per i docenti tutor per l'alternanza scuola-lavoro, quindi sicuramente se studiate in maniera adeguata e come dire, progettata in maniera significativa, questo potrebbe a mio avviso essere una valida proposta per i ragazzi e per la scuola stessa.
Con gli studenti invece c'è Antonella Scarcella.
Sì, gli studenti non sono favorevoli alla proposta del ministro Poletti, no, secondo me le tre mesi di vacanza sono più che meritati, perché durante l'anno si studia e si lavora parecchio e quindi secondo me c'è un periodo di riposo e c'è favorevole.
Tu hai già fatto delle esperienze lavorative durante il tuo percorso formativo, pensi sia giusto o sbagliato?
Beh, da un lato è giusto, però è giusto anche un po' di vacanza dopo 9 mesi di scuola e di studio intenso.
Grazie, a voi la linea.
Resta in carcere l'ex capo struttura di missione del Ministero delle Infrastrutture Ercole Incalza. Il GIP di Firenze ha respinto la richiesta di scarcerazione avanzata dai difensori dell'uomo. Incalza era stato arrestato la scorsa settimana nell'ambito dell'indagine sui grandi appalti con l'accusa di corruzione.
Far West scatenato ieri notte a Napoli tra due bande rivali. Il rione Conocal del quartiere Ponticelli si è trasformato in un campo di battaglia. Incursioni intimidatorie e spari in strada, mentre la gente, terrorizzata, scappa. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere dei carabinieri di Torre del Greco, che stamattina hanno arrestato una dozzina di persone ritenute parte del clan D'Amico, in guerra con i De Micco per il controllo delle attività criminali del quartiere.
Si è lasciato morire in un incendio dopo aver capito che per la moglie non c'era nulla da fare. È successo la scorsa notte a Torino, dove due pensionati hanno perso la vita nel rogo della propria abitazione. Le vittime sono Antonio Casassa, 87 anni, e Luigina Maria Gai, 81 anni. L'incendio sarebbe stato causato da un cortocircuito nella camera da letto della coppia. I vicini di casa hanno raccontato di essere entrati in casa per tentare di salvare la donna, che però era già morta, e di essere usciti perché l'aria era resa irrespirabile dal fumo. L'uomo avrebbe urlato di voler morire insieme alla moglie, chiudendosi all'interno dell'appartamento in fiamme.
È tutto per questa edizione. Buona serata da Alessandro Crescentini e Dania Di Bitonto.
Avete ascoltato Radio Educato, a cura della Scuola di Giornalismo di Urbino.